Fiorentino Giovanni. Non dico niente di nuovo se dico che Paternopoli ha bisogno di svilupparsi. Non penso di dire un'eresia se affermo che non esiste uno sviluppo di Paternopoli senza lo sviluppo di Taunasi, di Locosano, di Sant'Angelo Allesca e degli altri comuni della media valle del Calore. Nessuno sviluppo è possibile senza avvalersi dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. Soprattutto, nessuno sviluppo è possibile senza sostenere la cultura d'impresa, l'educazione all'imprenditorialità, l'animazione del territorio, l'emersione delle idee imprenditoriali nel campo dell'artigianato, dell'agricoltura, della valorizzazione dei prodotti tipici. Tenteremo di creare il marchio dei prodotti tipici palermesi, del turismo legato alla qualità del nostro ambiente, abbinato alla qualità del nostro vino e della nostra gastronomia. Giovanni, che è dottore in giurisprudenza, nella vita fa il consulente di sviluppo locale per conto della società ANSE, la società che gestisce il contratto d'area per conto della provincia, e fa il consulente per conto del CIT, la Compagnia Italiana Turismo. Il suo sarà quindi un ruolo sicuramente strategico da svolgere. La Pio Mauro. Nell'ultimo decennio Paternopoli è passata da 3.100 abitanti circa a poco più di 2.600, un ritmo da desertificazione. Questo è un dato di fatto. Di questo è chiaro che sarebbe eccessivo assegnare colpe specifiche a che sia a livello locale. La disoccupazione è un problema di tanta rilevanza e vasta portata che non può essere ascritto a questo o a quello. Tuttavia, agli amministratori locali compete creare le condizioni perché i nostri giovani possano essere invogliati a rimanere, pur tra mille difficoltà, perché se i giovani partono, per Paternopoli non c'è futuro. Noi ci impegneremo a crearle queste condizioni, che ora come ora, che se ne dica, neppure si intravedono. Mauro è uno di quelli che è stato costretto a partire. Fa l'operaio metalmeccanico a nord, ma quando viene trova il tempo di giocare nella squadra di pallone della polisportiva e di fare il volontario nella misericordia. Sarà la nostra testa di ponte in quell'associazione, con la quale contiamo di avere rapporti proficui e costanti, così come contiamo di averne con tutte le associazioni presenti. Noi pensiamo di favorirne la crescita e l'ulteriore sviluppo. Pensiamo di appoggiare l'azione di tutte le associazioni senza sostituirci ad esse. Pensiamo di amministrare in totale sinergia con esse, perché le associazioni rappresentano quella parte dei cittadini più sensibile e più accorta ai problemi di tutti. Lomuro Angelo. Per Angelo non credo che ci sia bisogno di presentazioni. È un imprenditore che dà lavoro a componenti di una ventina di famiglie di Paternopoli. La sua attività è di livello industriale ed è conosciuta anche oltre la regione Campania. È il prodotto della compagnia. Le sue idee e i suoi suggerimenti ci saranno utilissimi per cogliere al meglio le esigenze dell'imprenditoria locale che deve, può e vuole crescere. Mi fa piacere segnalare che Angelo è un appassionato del carnevale. Non ha fatto mancare mai la sua partecipazione e mai ha fatto mancare il suo carro ad una manifestazione che vorremmo avere il piacere di aiutare a crescere se ce ne darete la possibilità. Martone Genesio. Se ci pensate, il contesto nostro, il nostro territorio, non è poi tanto dissimile da quello dell'Umbria e della Toscana. Il territorio è per noi una risorsa importante, una risorsa su cui investire, perché può essere fonte di reddito. Noi dobbiamo mirare alla qualificazione ambientale e per farlo dovremo risanare alcune aree che ancora ci riportano con la mente al terremoto, ad esempio San Giuseppe e l'area di Acento, le aree dei prefabbricati. Una delle prime cose che faremo se elette al pari del depuratore comunale sarà costruire i famosi 24 alloggi destinati ad accogliere chi abita le aree dei prefabbricati e ad utilizzare i prefabbricati di Parco Capuani per attività ricettive turistiche, così come è stato fatto nel comune di San Marco. Per Salernopoli dovremo immaginare uno sviluppo sostenibile, caratterizzato dalla tutela delle acque, dalla raccolta differenziata dei rifiuti, dalla prevenzione del dissesto idrogeologico, dal risparmio energetico. Per fare bene, in modo scientifico, dovremo mirare a conseguire la certificazione ambientale che solo pochi comuni in Italia hanno conseguito, la certificazione ISO 14001. E dovremo pensare ad un contesto sovracomunale. Genesio è ingegnere elettrotecnico. Lo sviluppo sostenibile, questo è il suo campo. Egli ha già fatto progettazione per alcuni comuni in questo settore, per noi assolutamente strategico. Morta Giuseppe. Giuseppe è uno degli artefici di questa lista. Non so se questa lista sarebbe stata possibile o se sarebbe stata la stessa senza il suo determinante contributo. Giuseppe è un operaio metalmeccanico e dirigente sindacale. È stato per anni segretario della sezione dei democratici di sinistra. È stato tra gli animatori e creatori di Zoster, ha rapporti con tutte le associazioni, è un organizzatore nato, ha organizzato incontri sulla cultura, sulla condizione giovanile, sul vino, sull'occupazione, vive di politica e di impegno sociale. Il suo impegno sarà strategico, fondamentale, tra l'altro, per far vivere la consulta delle associazioni e il forum dei giovani a cui pensiamo. Sarà fondamentale per aumentare il sistema di tutela delle fasce più deboli della popolazione, ma anche per contribuire a rimodulare il funzionamento della macchina amministrativa e le attività comunali. Pagliere Michele. Come Angelo, neanche Michele ha bisogno di presentazioni. Con le elezioni del 12 e 13 giugno si dovrà stabilire se il sindaco di Paternopoli per i prossimi 5 anni dovrà essere Federico Troisi o Duilio Barbieri. Perché mentre per la stretta di mano il candidato sindaco è Duilio Barbieri, per la colomba il candidato sindaco è Federico Troisi. Questo non significa che all'interno della lista non vi sono altri che avrebbero potuto rivestire quel ruolo. Michele è uno di quelli. Michele ha capacità ed ha passione per rivestire ogni possibile ruolo nella futura amministrazione. Nessuno escluso. Per la sua professione di medico potrà essere di valido aiuto nel progetto che abbiamo in mente di aumentare la sicurezza sociale attraverso la realizzazione del telesoccorso a favore degli anziani che vivono da soli e mediante l'acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione della misericordia e della comunità. Vorremmo poter anche dire metteremo il 118 a Paternopoli, ma se lo facessimo diremmo una cosa campata in aria, che non sta né in cielo né in terra. Diremmo una cosa che non rientra nelle nostre possibilità. Non compete al comune di Paternopoli stabilire una cosa del genere. Al limite compete all'ASL e solo in parte, perché in una decisione del genere c'entra anche la regione. Al momento della nostra ASL, l'ASL di Via Virgilio, le sedi del 118 sono solo quattro: Calitri, sede del mio distretto, Sant'Angelo dei Lombardi, Ariano e Vallata. Forse sarà aperta una sede del 118 a Mirabella, ma non si sa se e quando ciò avverrà. In alternativa vorremmo poter dire metteremo un punto stile, un punto del servizio trasporti infermi in emergenza, come c'è già a Luogotano, retto dalla misericordia di Paternopoli, che nell'incontro che abbiamo fatto ci ha proposto questa cosa. Vorremmo poterlo dire, ma neanche questo è direttamente nelle facoltà nostre del comune di Paternopoli. Quello che possiamo dire, quello che faremo, sarà di produrre all'ASL la richiesta, che sinora non è mai stata fatta, di mettere un altro punto stile, anche a Paternopoli, senza spostarlo da dove già sta. Ci impegneremo e solleciteremo l'ASL in questo senso. Ci adopereremo con forza e convinzione perché questo avvenga. Perillo Carmela. Non dico niente di nuovo, credo, se affermo che i prossimi trasferimenti di fondi dello Stato a favore dei comuni subiranno una decurtazione rispetto al passato. Il rischio che potrà derivarne sarà che i comuni avranno difficoltà a mantenere i livelli di tutela sociale dei propri cittadini e quindi si troveranno nella spiacevole condizione o di dover aumentare le tasse di loro competenza o di dover ridurre i livelli di assistenza. Siccome noi pensiamo invece di aumentarli i livelli di assistenza, di tutela sociale, ed abbiamo contemporaneamente la presunzione di produrre qualche forma di riduzione dei tributi, almeno a favore di situazioni particolarmente svantaggiate, novelli sposi e cittadini che vivono all'estero, Carmela ci sarà particolarmente utile, considerando che è dottoressa in economia aziendale. Soriano Giovanni. Il vino è forse la principale risorsa del nostro territorio. Le statistiche dicono che a Paternopoli vi sono ben 574 aziende con vite. In provincia ve ne sono in più solo nel territorio di Montemarano e di Taurasi. Il vino aglianico, il Taurasi, che noi produciamo peraltro è un vino pregiatissimo, che ha una straordinaria potenzialità di penetrazione commerciale sui mercati mondiali. Fino a qualche mese fa era l'unico vino di OCG del Mezzogiorno. Vi è pertanto la necessità di qualificare ulteriormente la nostra produzione, la necessità di avviare una filiera produttiva che partendo dall'uva coltivata e curata secondo le più moderne tecniche
porti alla produzione da una parte di un vino di assoluta qualità in grado di competere sul mercato internazionale, dall'altra alla produzione di aceto e grasso di uno pregiato. Per fare questo è necessario lavorare per la costruzione di una cultura di impresa e per costruire un consorzio di servizi tra aziende produttrici. In pratica, questo potrà e dovrà essere per noi un settore di straordinario impegno. Gianni, che è tra i più giovani del gruppo, è anche quello con specifica competenza nel settore dell'enologia, essendo un enotecnico. Sarà di sicurissimo aiuto alla compagine amministrativa. Tecce Giuseppe. Giuseppe è uno di quei giovani che giustamente ed opportunamente credono nella politica pura, nella politica alta, nella politica come passione e come scelta di vita. Fa parte della direzione provinciale della Margherita. È uno di quelli maggiormente convinti che bisogna operare coinvolgendo i cittadini, che la partecipazione debba essere il nostro tratto distintivo. Noi abbiamo immaginato di costruire il comune amico, che come un buon amico ti accompagna, ti ritrovi accanto al momento giusto, e per questo seguiremo come principi ispiratori i 7 punti del comune di Birmingham, che pubblicheremo e faremo giungere nelle vostre case con una lettera. Lo abbiamo già fatto su internet, lo abbiamo pubblicato su internet. Giuseppe, che fra non molto dovrà laurearsi in chimica farmaceutica, darà il suo valido e convinto contributo a costruire il comune amico, di cui abbiamo già voluto far cenno nel nostro simbolo. Simbolo di cui vi parlerò dopo gli interventi che abbiamo previsto, di Giovanni Fiorentino e di Michela Bocella. Ora, a questo punto, la parola la darò a Giovanni Fiorentino, dopodiché parlerà Michela e dopodiché concluderò io. Do ora la parola a Giovanni.
Io credo che questo,
che questo sia uno di quei momenti, un momento di scelte e di decisioni, serene ma determinate, ponderate e chiare. Devo ringraziare gli amici del Circolo della Margherita che mi hanno invitato, diciamo, come candidato del Circolo della Margherita, naturalmente le persone a cui ho fatto anche giustamente cenno, Federico, quindi Antonio, Gerardo, Gennaro, Felice, che sono degli amici, dei grandi amici che mi hanno, come dire, spinto ad accettare questa candidatura e fare questa bella esperienza di gruppo. Naturalmente grazie anche ai vicini di casa dei Democratici di Sinistra, alle persone, alle donne e agli uomini della società paternese. Nel dibattito e nel confronto tra queste componenti è cresciuta nel tempo e si è quindi definita la volontà di proporre un progetto condiviso per il futuro del nostro Paese, dei giovani in particolare e della nostra comunità. Un progetto, un programma, un'idea di Paese e di amministrazione che oggi sono proposte da persone in gran parte giovani e nuove alla vita pubblica e sono un programma e un progetto che si fondano su valori forti, su valori saldi, radicati, condivisi. Questa per me è la politica, il dovere delle scelte, la coerenza, la disponibilità. Voglio ringraziare anche tutte quelle persone, quei ragazzi che in questi ultimi mesi, in particolare in quest'ultimo periodo, stanno lavorando soltanto nel comitato, perché il nostro progetto vada al buon fine, quindi Giuseppe, Antonello, Massimo, e la lista, diciamo, sarebbe lunga, Angelo. E quindi grazie a tutti voi. Cari amici, è al nostro candidato sindaco, dottor Federico Troisi, che va in merito di aver costruito con attenzione e coordinato una squadra affidabile, di aver lavorato con cura affinché i contributi provenienti dalla società paternese, dalle associazioni, dai partiti, dai singoli potessero prendere forma in una proposta valida quale quella che oggi qui viene presentata. Allo stesso tempo debbo alla serena determinazione di Federico la mia crescente convinzione personale che le idee, le competenze, le conoscenze, anche i sogni che io ho maturato in questi anni possano ora davvero trovare la maniera di proporsi alla mia gente, di diventare un contributo utile a rispondere ai bisogni dei cittadini paternofoni, di diventare realtà attraverso questo percorso comune di amicizia e di responsabilità. Caro Federico, io ho già avuto modo di dirlo, lo ripeto, ho un legittimo motivo di orgoglio questa sera, l'orgoglio che mi viene dalla partecipazione alla Colomba, una creatura che tu hai fortemente voluto per Paternopoli insieme a noi tutti. E l'orgoglio anche che mi viene dalla consapevolezza di aver fatto, partecipando alla lista, una scelta giusta e con le persone giuste. Allora, siccome diversa gente, voglio dire, io per diversi anni sono stato a Roma e parecchi mi chiedono di presentarmi pubblicamente, di dire quello che sono, quello che ho fatto, traccio un breve profilo giusto per aggiornarvi. Di me posso dire che ho 37 anni, ho studiato legge, ho lavorato con i ragazzi portatori di handicap in un centro di educazione motoria, ho svolto il servizio civile come obiettore di coscienza presso la Croce Rossa Italiana, ho poi lavorato con gli anziani in una casa di riposo e poi anche con i giovani di Paternopoli nel nostro paese. Da qualche anno collaboro con l'Agenzia di Sviluppo della provincia di Avellino, ASE, che è la società che gestisce i finanziamenti pubblici, statali e adesso anche regionali, per numerose imprese sul territorio dell'Irpinia. Nello stesso tempo collaboro con
una società turistica, la CIST, nel progetto di sviluppo del turismo religioso legato a Padre Pio nell'area di Pietrelcina, Benevento. La scrittura è una delle mie passioni, ho scritto per il settimanale nazionale dell'Azione Cattolica, Segno 7, e mi sono occupato di società, di diritti, di infanzia. Ho dato dei contributi anche io per la ripresa delle pubblicazioni dello storico, diciamo, periodico Cronache Irpine, che fu fondato al suo tempo da Salverino De Vito, e ho scritto sullo sviluppo locale. Insieme ad altri amici sono stato tra i promotori delle prime edizioni di Foster, la manifestazione musicale che tanti di voi conoscono, nella quale anche in questa occasione non posso che fare i miei migliori auguri per la prossima edizione. Politicamente ho fatto parte di DS, da circa 2 anni sono iscritto alla Margherita e a livello provinciale sono stato nominato membro componente dell'esecutivo della Margherita in una delle sue aree tematiche. Tutto questo naturalmente per fornire un mio breve e dovuto profilo. Cari concittadini, care concittadine e cari concittadini, cari giovani di Paternopoli, queste elezioni cadono in un momento storico difficile, di difficoltà, di difficoltà che attraversa l'economia. Sappiamo bene quali condizioni vivono oggi le famiglie, quale riduzione del reddito reale tocca da vicino tanti di noi. Il Mezzogiorno, con esso la nostra terra, ancora una volta deve fronteggiare una condizione di disagio generalizzato, spesso di vera e propria emergenza. Penso ai problemi dello sviluppo, dei giovani, al lavoro, all'ambiente, all'emarginazione sociale. Può avere un senso dunque, e quale senso, l'impegno in un'amministrazione locale in questi anni, in un comune come il nostro, in una terra bella sì, ma troppo spesso avara di speranze? A questa domanda si può rispondere, credo, in due maniere. Da una parte si può cadere nella cosiddetta retorica del declino, come la chiama Ciampi, insomma in quel tipo di ragionamento secondo cui a noi tutti, cittadini, amministratori, imprese, associazioni, non resta che tormentarci nel vago desiderio di qualche cosa che potrebbe essere e che invece non è, qualcosa che doveva arrivare e poi non arriva mai, in una sorta di rassegnazione senza futuro, in una sorta di autunno senza fine. Dall'altra parte invece si può reagire insieme, si può reagire cominciando a ricostruire le ragioni dell'impegno nel lavoro, nella vita sociale, insieme. È necessario quindi unire l'impegno civico, l'impegno civile, politico, professionale, dando ad esso una direzione precisa. Un sostegno sicuro e vero, un obiettivo condiviso, il futuro migliore dell'oggi, lo sviluppo della nostra terra, la solidarietà per aiutare i più deboli, una primavera per il nostro paese. E questo compito di aprire un nuovo capitolo, una nuova stagione, spetta proprio a noi società, a noi cittadini, a noi uomini e donne che viviamo le stesse condizioni nello stesso tempo. E lo avete visto guardando la televisione, leggendo i giornali locali, in tanti comuni della nostra terra sono nate liste civiche di partito con una forte presenza di giovani qualificati, motivati, che per la prima volta si candidano ad amministrare, che hanno deciso, come abbiamo deciso noi a Paternopoli, che è necessario darsi da fare. Grazie. Quindi c'è un sentimento generalizzato di fiducia in una possibilità che una nuova generazione di amministratori possa aiutare la nostra terra a non chiudersi nella retorica del declino, nella rassegnazione, ma aprirsi alla speranza e al cambiamento. Spesso per il lavoro che faccio ho ho modo di parlare dei problemi dello sviluppo e di come le persone si approcciano, si avvicinano allo sviluppo, e spesso vedo che ci sono delle illusioni che la gente ha e che sono utilizzate da chi fa politica, da chi cerca il consenso per creare l'illusione che ci possa essere una risposta ai problemi della gente. Tante volte non è così, tante volte non è così. Quindi ho tracciato su questo tema qualche rigo che vi vorrei leggere. E quindi noi vogliamo, come vogliamo impegnarci per lo sviluppo di Paternopoli, noi non possiamo oggi fare a meno di chiarire che cosa è lo sviluppo per noi. Per fare questo bisogna però, come dicevo, liberarsi di alcune illusioni, passare dei miti, costruire così delle nuove certezze per le persone. I meno giovani tra voi sanno certamente come è stato gestito lo sviluppo del sud fino a qualche decennio fa. Chi di voi infatti non ricorda la cassa per il mezzogiorno? Quello era un intervento straordinario che pure aveva avuto una sua prima fase positiva, utile, anche studiata a livello nazionale e internazionale, in tempi di Fiorentino Sullo, per dire. Questa stessa struttura divenne successivamente una palla al piede del futuro delle zone più povere, finendo per rafforzare quel modello di pensiero secondo cui tutto proviene da fuori, tutto proviene da Roma, tutto proviene dai ministeri, dal Ministero del Tesoro o altre strutture che elargiscono finanziamenti, come dire, senza guardare dove questi soldi vanno a finire. E quindi noi siamo beneficiari in qualche maniera di finanziamenti che sono decisi fuori, che vengono da fuori e a cui noi non partecipiamo direttamente. Questo, voglio dire, aumenta uno stato di asservimento in qualche maniera. E quindi quando va bene una serie di interventi, di sovvenzioni che nascono altrove, che non nascono dal territorio. Con l'abolizione invece della cassa del mezzogiorno, con l'avvio di nuovi strumenti ordinari di programmazione nell'ultimo decennio, con l'Europa, con le regioni, lo sviluppo è programmato a livello comunale, a livello di provincia, a livello di comunità montana, a livello di regione, cioè i centri decisionali, i centri dove si decide lo sviluppo, sono centri più vicini ai cittadini, a quelli che sono i beneficiari finali dei contributi, dei soldi per fare impresa, dei soldi per ricevere e fare formazione. E quindi in questa rete di relazioni vicine tra comune, comunità montana, provincia, regione, che nasce lo sviluppo in un comune come il nostro oggi. Oggi lo sviluppo a Paternopoli, lo sviluppo in un altro comune dell'Irpinia, nasce in questa rete di relazioni, non in altre. Quindi la prima illusione di cui dobbiamo liberarci è che ci possa essere un nuovo intervento straordinario, che ci possa essere qualcuno che da fuori decida quello che serve a Paternopoli, quello che serve a questa comunità, quello che serve a Virginia. O altrimenti ci potrebbe essere anche una reazione opposta, si potrebbe anche pensare che iniziamo a fare tutto da soli, come se fossimo una repubblica del banane, come se fossimo una sorta di stato autarchico. Noi viviamo insieme agli altri, quindi con gli altri costruiamo lo sviluppo per Napoli. E come ha detto, leggevo stamattina su Repubblica un passaggio di intervento del Presidente della Camera Casini, riferendosi probabilmente al congresso di Stato, diceva: per i solisti non c'è futuro. E così anche nello sviluppo, per i solisti non c'è futuro, non c'è futuro. Quindi sta solo a noi, alle comunità locali, agli amministratori locali, guidare il comune nella rete delle relazioni necessarie con gli altri comuni e con gli altri enti. quindi il comune che abbiamo in mente, il comune amico, una bellissima espressione che Federico ha tirato fuori e che mi sta accentrato veramente l'obiettivo, diciamo, di sintetizzare il sogno di chi compone questa lista. Il comune che abbiamo in mente cresce e si sviluppa stando insieme, lavorando insieme agli altri comuni. Una seconda illusione in genere è dettata dall'idea che per fare sviluppo a Paternopoli o altrove basti attrezzare un'area, e lasciare che le imprese si globalizzino, quasi per dire, vabbè, mettetevi là e fate quello che dovete fare. Questa sorta di meccanismo automatico, area TIP uguale sviluppo, è un ragionamento fuorviante. Un ragionamento di questo genere è fuorviante. Certamente, voglio dire, sia chiaro, l'area TIP è un'area necessaria, un presupposto indispensabile. Anche noi, naturalmente, abbiamo previsto la realizzazione all'interno del programma. È un punto prioritario. Ma non si può pensare allo sviluppo di un comune solo in termini di interventi di questo genere, sarebbe poco, sarebbe veramente poco. Se noi invece a questi interventi non affiancassimo anche altre forme di sostegno, di oggi in particolare ai giovani, dalla formazione, ai servizi per chi vuole fare impresa, alla diffusione della cultura imprenditoriale, all'animazione del territorio su questi temi. Quindi il comune che abbiamo in mente vuole garantire uno spazio materiale, sì, idoneo e adeguato per chi vuole fare un investimento, ma allo stesso tempo deve offrire una serie di servizi, delle condizioni per sviluppare le idee, per accedere ai finanziamenti, per far crescere nei giovani il desiderio di costruire il proprio futuro a Paternopoli. L'ultima illusione sullo sviluppo, che in genere è abbastanza diffuso, è che esso dipenda dai soli imprenditori, oppure che lo sviluppo dipenda soltanto dal comune. Non è così. Lo sviluppo dipende dal comune, dipende dagli imprenditori, da altri enti, da diverse condizioni, ma dipende anche da chi non è imprenditore, da chi non è amministratore, dipende da tutti noi. Lo sviluppo è dunque il risultato della capacità di lavorare insieme tra chi è responsabile delle decisioni politiche e chi è responsabile delle decisioni imprenditoriali. Lo sviluppo è frutto di relazioni di fiducia. Relazioni di fiducia all'interno del paese, relazioni di fiducia tra chi è imprenditore, tra le associazioni, tra il comune, tra chi amministra. Sono queste reti primarie proprio di rapporti che creano le condizioni per poter fare impresa. Non si cresce in un clima freddo. Non si cresce in un clima di diffidenza, non si va avanti senza passione, senza amore, senza la capacità di ascoltare e rimanere disponibile verso gli altri. Quindi il comune amico che noi vogliamo ha l'obiettivo centrale, anche nello sviluppo, di garantire la partecipazione dei cittadini, di incoraggiare il coinvolgimento di chi lo desidera, di liberare le energie e le capacità dei giovani. Sui temi dello sviluppo ritengo importante valorizzare naturalmente le risorse del nostro territorio, quelle agricole, quelle ambientali, quelle dell'artigianato e delle tradizioni, ma insieme ad esso sono importanti e necessarie le forme di intervento e di sostegno alle persone che vogliono fare impresa, alle persone che vogliono formarsi, ai giovani che vogliono capire come e quando mettersi in proprio. Non possiamo pensare alle cose materiali e trascurare le risorse umane, trascurare le persone, perché sono le risorse umane, sono le persone la vera ricchezza di un territorio, sono loro che plasmano, voglio dire, le imprese, che creano le imprese, quindi è sulle persone che bisogna concentrare lo sforzo, stare vicino ai giovani, stare vicino alle persone che vogliono creare le condizioni per crescere. Molte cose nei prossimi anni cambieranno anche in questo territorio.
un grande progetto di sviluppo, di valorizzazione economica, turistica della regione. Si sta avviando ad esempio nell'ambito della spesa dei fondi europei mediati, diciamo, dalla regione con il piano operativo regionale. In particolare Paternopoli rientra all'interno dei territori dei cosiddetti progetti integrati territoriali, cosiddetti PIT, sia regionali che a regia locale. Tra questi ad esempio il PIT della comunità montana, il Borgo Termino Cervialto, è uno dei più corposi interventi a livello finanziario che sia stato fatto recentemente, e per una spesa complessiva intorno ai 33 milioni di euro, 20 comuni coinvolti, con la previsione di intervento di recupero di borghi, come per esempio a Castelvetere, sappiamo, di restauro, di infrastrutture per lo sviluppo della ricettività turistica, come nel caso del villaggio dei prefabbricati a San Mango sul Calore, il villaggio Santo Stefano, la riqualificazione di borghi per l'ospitalità, la vendita, la degustazione dei prodotti tipici, come nel caso del borgo di Taurasi, le strutture come ad esempio la dimora della vinoterapia a Castelfranci, o la previsione del centro di eccellenza per le castagne e le nocciole a Montemarano, o ancora il progetto del Museo dell'Arte Contadina e degustazione dei prodotti tipici locali a Sant'Angelo all'Esca. Come dire, intorno c'è un bel movimento veramente interessante, si mettono delle sane premesse allo sviluppo dei comuni. Insieme a questi interventi di carattere strutturale sono previste anche misure per la creazione di impresa, naturalmente per la formazione, è centrale la formazione, c'è un forte investimento sulla formazione nel settore, particolarmente quello turistico, per la realizzazione anche dei cosiddetti villaggi delle tradizioni. Io ritengo che Paternopoli debba inserirsi fattivamente in questo discorso, anche per un'altra serie, diciamo, di considerazioni, perché sappiamo che adesso si sta programmando il nuovo piano operativo 2006-2012-2013, mentre, voglio dire, sono entrati anche altri paesi nella comunità europea, e quindi c'è il rischio che i finanziamenti per poter fare imprese, per poter fare sviluppo locale, col passare degli anni, col passare del tempo, saranno in una percentuale sempre minore e per una capacità, diciamo, di sostegno sempre minore. Quindi è importante non perdere questa opportunità che ci viene offerta, è importante quindi inserirsi fattivamente all'interno di questi itinerari, di questi discorsi di sviluppo. Ritengo quindi che, come diceva, diciamo, un saggio diversi secoli fa, se noi non progrediamo, certamente stiamo andando indietro, non è concesso di stare fermi a guardare nello sviluppo, o si va avanti oppure andiamo indietro. Non ci sono, come dire, delle piazzole di sosta dove ci possiamo fermare. Paternopoli quindi deve essere parte integrante di questo sistema di sviluppo locale che si va costruendo, e degli altri che gradualmente prenderanno la strada dell'attuazione, con i nostri prodotti, col nostro patrimonio di tradizioni, di risorse ambientali, di capacità umane. Dobbiamo fare uno sforzo per cogliere tutte le opportunità che ci vengono offerte. Pensiamo, per fare un esempio, che l'area dei prefabbricati di Parco Caguani possa essere riqualificata, possa essere resa idonea, destinata per un utilizzo turistico. Noi della Missa Civica, la Colomba, vogliamo farlo, vogliamo mettere il nostro comune in sintonia con gli altri, dando il nostro contributo alla crescita del nostro comune, inserendolo in percorsi e in itinerari di sviluppo e di sviluppo turistico. L'imprenditoria, da quella legata all'agricoltura a quella dell'artigianato, deve poter contare su un comune attento,
un comune sensibile, un comune disponibile, occorre operare in sintonia con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori agricoli, degli artigiani e dare tutte le forme di supporto e di sostegno alla creazione di impresa in questi settori. È importante consentire che i privati accedano alle informazioni per poter creare delle imprese, siano esse piccole, siano esse le microimprese gestite da Sviluppo Italia. Credo sia necessario fare in modo che il previsto servizio InformaGiovani, ad esempio, sviluppi anche una buona capacità di dare informazioni in questo settore, cioè di dare delle informazioni adeguate, aggiornate, di aggiornare sui bandi, sulle leggi, sulle normative vigenti. È importante soprattutto, lo ripeto, proprio perché io credo che sarebbe illusorio parlare di sviluppo senza puntare sulle persone, è importante avere attenzione alla formazione perché è centrale nello sviluppo locale. Il comune amico, quindi, che noi vogliamo, vuole agevolare l'adesione di chi fa o chi vuole fare impresa all'interno dei piani di sviluppo, dei piani di sviluppo rurale, dei piani di sviluppo turistico e sostenere la nascita delle imprese nel turismo anche rurale, naturalistico. Concludendo, desidero dire che quindi nello sviluppo, come altrove, le leggi, le regole sono delle opportunità. Tante volte le leggi possono spaventare, possono sembrare un ostacolo, possono essere esibite come, da altri come un ostacolo. Invece le leggi, se osservate, se seguite, sono un'opportunità, sono un sostegno. Esse consentono di ricevere i benefici, di crescere e non devono assolutamente essere viste come un ostacolo allo sviluppo di un territorio. Se noi siamo in grado quindi di gestirle, di farle vivere alla gente come un'opportunità, come un mezzo per costruire il futuro, esse aiuteranno noi tutti a crescere in armonia e in serenità. Desidero in ultimo ringraziare tutti gli amici, i parenti, tutti coloro che mi sostengono in questo momento. In particolare voglio ringraziare Antonio, detto mio Luigi, mio fratello Luigi, Tommaso, tutti gli amici che sono venuti qui a questa sera. E naturalmente viva Paternopoli, viva la Bomba, e viva Federico Troisi, sindaco. Grazie.
Voi per averci onorato questa sera con la vostra presenza. Ringrazio il dottor Troisi per la sua presentazione e soprattutto per avermi offerto l'opportunità di essere qui stasera e di essere partecipe di questa vicenda elettorale. Ho accettato con entusiasmo questa sfida, pur essendo persona riservata e abituata ad agire piuttosto che a discutere, a lavorare piuttosto che occuparsi di pubbliche relazioni. Se sono qui è perché ho trovato in questo gruppo la stessa visione della vita e della politica. Ciò che ci accomuna è la convinzione che, dopo il 13 giugno, a Paternopoli dovrà aprirsi un nuovo corso amministrativo, caratterizzato da impegno umile e collaborativo, da responsabilizzazione dei singoli amministratori, da attenzione ai problemi reali del Paese. Mi fa piacere e mi incoraggia che tanti di voi mi hanno espresso il loro consenso, mostrando condivisione ed entusiasmo per il nostro progetto. Riteniamo che molte cose si possano e si debbano fare per migliorare la qualità della vita in questa nostra comunità. Voglio soffermarmi, ad esempio, sulla necessità di rendere più attiva e consapevole la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa. Dispiace sentire tra loro un atteggiamento di distacco, se non di fastidio, per le questioni amministrative e di politica paesana. Nella Giunta e nel Consiglio Comunale si assumono decisioni che incidono sulla nostra vita quotidiana e soprattutto sul futuro dei giovani. Ritengo quindi che bisogna porsi l'obiettivo di favorire la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini. In una piccola comunità come la nostra è particolarmente importante che si condividano scelte, procedimenti e risultati dell'azione amministrativa. È con questo spirito che molti comuni, alcuni da oltre 20 anni, realizzano iniziative come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, tese proprio a dare gli strumenti per una partecipazione piena e consapevole alla vita politica. In queste realtà l'ente comune e le scuole primarie e secondarie di primo grado lavorano fianco a fianco per la stesura di un preciso ed efficace regolamento, prima di coinvolgere gli studenti e quindi almeno indirettamente buona parte della collettività. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle lezioni e di funzionamento del Consiglio dei Ragazzi, nonché i rapporti con l'amministrazione comunale. Ad esempio, al ragazzo eletto sindaco e al suo consiglio può essere data facoltà di avanzare proposte di ordine del giorno del Consiglio degli adulti. Un modo interessante per guardare la realtà anche dal punto di vista dei più piccoli, capaci di portare all'attenzione importanti problemi rispetto ai quali i grandi si dimostrano spesso distratti. Politiche ambientali, tutela sociale per giovani, anziani e altre categorie deboli, tempo libero, associazionismo e volontariato, cultura, sono i temi più discussi in tutta Italia dai consigli comunali dei ragazzi. La fase in cui queste tematiche e le relative proposte vengono elaborate per la redazione del programma elettorale costituisce una vera e propria palestra di vita per questi giovanissimi. Essi sono chiamati a raccogliere e valutare proposte, preparare liste di candidati, presentarsi ai compagni elettori e lo fanno esercitando un senso di responsabilità e un grado di maturità che difficilmente siamo disposti a riconoscergli. Si svolge la campagna elettorale, si costituiscono i seggi, si vota e in uno di questi momenti realizza l'innata voglia di sentirsi protagonisti, aggiungendo un tassello al processo di crescita culturale e sociale. Gli eletti diventano componenti del Consiglio dei Ragazzi, con tanto di sindaco, assessori e commissioni di lavoro. La destinazione da parte dell'amministrazione comunale di una somma specifica per il finanziamento delle proposte del Consiglio dei Ragazzi contribuisce, infine, a valorizzare questa esperienza, invogliando a selezionare con attenzione le priorità di intervento, sviluppando il rispetto per le risorse pubbliche e la fiducia nel ruolo delle istituzioni. Iniziative di questo tipo si pongono quindi come strumento di prevenzione del disagio dei giovani e nel contempo di promozione del benessere per l'intera comunità locale. Un'esperienza educativa che favorisce la crescita individuale e sviluppa una coscienza civica intesa come responsabilizzazione e partecipazione alla vita collettiva. I ragazzi vengono educati a riappropriarsi del significato del termine politica come luogo pubblico dove gli individui si incontrano, discutono, formano associazioni e organizzano manifestazioni. Trasmettere il bene comune alle nuove generazioni ed educare a rispettarlo è il fondamento su cui poggia la democrazia nel nostro paese.
Si tratta, insomma, di iniziative che costano poco, ma rendono molto, perché investono sui giovani e sulle loro potenzialità, sulla loro fiducia nel futuro, sulla loro disponibilità, sul loro entusiasmo. Io ringrazio tutti per la costante attenzione e passo la parola al dottor Troisi.
Dicevo che avrei parlato del nostro simbolo. È un simbolo che personalmente ho proposto e voluto. Un arco di colori differenti e la colomba in volo, tutte e due simboli di pace. Manca solo il ramoscello di ulivo ed avremmo avuto il simbolo del movimento Il Paese dell'Arcobaleno, il movimento di bambini, ragazzi e giovani della comunità di Sant'Egidio, un movimento che raccoglie più di 10.000 giovani di tutte le nazionalità che vogliono costruire insieme un mondo più giusto ed umano, più solidale per gli uomini e più rispettoso per la natura. Io ho visto il simbolo, mi è piaciuto, l'ho proposto ed è stato unanimemente accettato da tutti coloro che hanno partecipato alla scelta. Peraltro ho avuto modo di leggere il manifesto del movimento Il Paese dell'Arcobaleno. Ne ho condiviso
e ne condivido lo spirito e il contenuto.
In buona sostanza è lo stesso spirito e lo stesso contenuto che anima la lista che io ho il piacere di guidare. Vi leggo i tratti per me e per noi più importanti e significativi. Siamo ragazzi di tutta la terra e vogliamo cambiare il mondo. Come adesso non ci piace. È pieno di cose belle, ma troppe persone soffrono per la fame, per la guerra, per un colore diverso nella pelle, perché il forte vuole schiacciare il debole. Vogliamo vivere in pace. Non ci piace crescere in un mondo con la guerra, perché è stupida. Eppure chi ha vinto soffre ed ha sempre paura. Siamo amici di tutti, anche di quelli che nessuno vuole vicino. Siamo amici degli anziani, perché non è giusto che siano sempre soli. Siamo amici di quei bambini che chiamano diversi, perché sono come noi, pure se non sanno correre o parlare. Siamo amici degli stranieri, di quelli che vogliono rimandare a casa loro, anche se una casa certe volte non ce l'hanno. Siamo amici della natura, amici veri, non quelli che bruciano i boschi e sporcano il mare. Siamo tanti, ma non siamo tutti uguali. Siamo di tanti colori e di tutte le età, ma non ci facciamo la guerra. Ci impegniamo a crescere assieme e a non lasciare che persone violente rubino l'infanzia ai bambini. Sembra difficile, ma è facile. Siamo capaci di farli di tutti i colori. Bianco, puliamo il mondo. Rosso, amicizia e solidarietà. Giallo, il sole che ci unisce. Verde, l'erba su cui giocare. Blu, come la notte, che non deve fare più paura a nessuno. Sono i colori del futuro. Sono i colori di Dio. È il paese dell'arcobaleno. Noi condividiamo in pieno questi contenuti. Il nostro simbolo vuole esprimere questi sentimenti. Questi sono i sentimenti che ci animano. Queste sono le nostre spinte interiori. Noi non abbiamo nemici da combattere, né nessuna promessa da fare, se non quella di metterci a servizio della comunità di tutti voi. Se gradirete ed apprezzerete questa disponibilità, questo modo di proporci, senza nessuna presunzione, senza nessuna superbia, senza nessuna onomatopea, senza boria. Con entusiasmo, con passione, tutti insieme faremo la nostra parte. Tutti insieme per costruire il comune amico. Tutti insieme per costruire una democrazia governante. Una democrazia in cui tutti i cittadini possono riconoscersi, possono partecipare e possono dire la loro. Buonasera a tutti e buona festa a tutti.